In altre parole,
docente ricercatore presso la SUPSI al Centro Competenze Lavoro, Welfare e Società, Nicolò Cuppini è il nostro ospite di questa settimana. In altre parole, già in collegamento con noi. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora Nicolò, noi è da lunedì che in qualche modo tocchiamo sempre l'ambito delle tecnologie e ieri parlavamo anche di piattaforme digitali, abbiamo parlato di crowdfunding. Questa mattina parliamo di intelligenza artificiale perché Repubblica, in un ampio articolo di ieri a doppia pagina nel settore culturale della pagina 42-43, ci dice che l'intelligenza artificiale ha uno spirito e si chiama Tao. E allora, che cosa diciamo in merito? È così.
Beh, diciamo che la sfida che in qualche modo pone l'articolo che citavi, ma più in generale una nuova, se vogliamo, corrente di pensiero che arriva d'Oriente, è quella di ripensare in modo radicale la concezione, proprio mi verrebbe da dire, che, diciamo così, noi occidentali, mettendo tra virgolette questa espressione, abbiamo di cos'è in fondo la tecnologia in senso ampio. In qualche modo quello che appunto è questa sfida di cui sto parlando è quella di cambiare in modo davvero radicale la concezione di noi umani come in qualche modo esseri al centro, mi verrebbe da dire, di tutta l'ecologia, di tutto l'ecosistema, di tutto il mondo di macchine e natura che ci circonda, e uso appositamente questa parola, ci circonda, perché invece che sentirci circondati da macchine e natura dovremmo, secondo appunto questo approccio emergente, sentirci invece semplicemente come una parte di una serie di reti composte appunto di ecologie e macchine, di cui siamo semplicemente appunto una parte, uno degli elementi. Questo elemento del Tao, che appunto l'articolo su Repubblica che citavi utilizza, rimanda esattamente a questo, a come da un punto di vista di una serie di filosofie orientali la concezione occidentale del rapporto tra umano e tecnica va assolutamente sfidata. Per cercare di farmi capire meglio, per noi, diciamo, di nuovo usando questo noi tra virgolette, quando pensiamo all'evoluzione umana la pensiamo molto come a un certo punto l'umanità ha scoperto il fuoco, poi ha scoperto le pietre con cui fare le frecce, eccetera eccetera eccetera, quindi è come se ci fosse sempre un'esteriorità, è l'umano che scopre qualcosa, che inventa qualcosa da zero e trasforma la natura in un semplice strumento che poi utilizza. Ecco, ci viene detto invece da Oriente, no, attenzione, non è questo il modo di guardare corretto, diciamo così, a questo tipo di evoluzione. Invece l'evoluzione è un insieme, come dire, tecniche, tecnologie, ecologie e umanità sono parte di uno stesso flusso, non siamo noi che come dire, esteriormente utilizziamo strumenti, ma questi strumenti sono parte della nostra ecologia, di una nostra ecologia dove il noi appunto diventa qualcosa di molto più espanso. Penso che sia un approccio assolutamente stimolante per ripensare appunto davvero in modo radicale, nel senso dalle radici, il come ci pensiamo nel mondo e, se vogliamo, anche di che cos'è il mondo.
Certo, in sostanza, insomma, da dove anche parte il principio, insomma, che l'articolo espone, e da dove parte anche l'argomentario, l'argomentazione, il fatto che tra Occidente e Oriente, insomma, c'è questa differenza per cui noi siamo plasmati dal pensiero greco e dalla teologia, per cui noi prevale intanto l'idea della creazione, non del flusso, poniamo l'accento sull'autonomia individuale, la libertà personale, la responsabilità, e poi siamo sempre molto legati anche al tema dell'etica, mentre qui invece parlando più della filosofia filosofia orientale si pone l'accento appunto sul fatto che il mondo non è fatto ma scorre, l'universo è flusso, trasformazione, mutamento continuo. Allora, come dire, sulla carta, in teoria mi sembra che il discorso funzioni benissimo, ma conoscendo un po' l'intelligenza artificiale, insomma ormai se ne parla molto, quelle che sono soprattutto le sfide ma anche i rischi, direi, al di là adesso anche invece dei lati più positivi che può portare, nella concretezza, insomma nella realtà, davvero è possibile pensare ad un'armonia, ad un contesto armonioso in cui noi coabitiamo insieme all'intelligenza artificiale in modo, come dire, virtuoso, ecco, positivo per l'umanità, per noi?
Diciamo che il punto forse non è tanto quello, diciamo così, dell'armonia, quanto proprio di come, di cosa concepiamo essere intelligenza artificiale. Diciamo che la sfida che credo ci ponga questo sguardo d'Oriente è quello di non pensare che quando noi, per fare un esempio, digitiamo su ChatGPT un qualsiasi cosa, consigliami, non so, il miglior ristorante di Lugano dove andare stasera e clicchiamo, quello che succede, diciamo così, non è un noi, io che comando un processo, ma in qualche modo è io che sono dentro un flusso, no? Come si diceva leggendo l'articolo. Quindi da questo punto di vista, che cos'è l'intelligenza artificiale? Non è semplicemente uno strumento che compare sul nostro desktop o sul nostro smartphone, è appunto è un'ecologia, no? È un insieme di macchine, natura e umano che insieme sono dentro un flusso, dentro un processo. In che senso? Di nuovo, diamo cose molto concrete. Cos'è in fondo l'intelligenza artificiale? Sono macchine, ossia dei data center, dei mega computer che calcolano le risposte, che sono come dire, fatti appunto di una serie di materie prime trasformate, elaborate. È acqua, perché come ormai sta diventando abbastanza noto, perché affinché questi mega computer, queste mega macchine possano funzionare, producono, si riscaldano moltissimo, quindi c'è bisogno di continui flussi di acqua per raffreddarle. È una serie di cavi che trasportano, diciamo così, l'informazione, che attraversano oceani, territori, è dei satelliti, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quando, come dire, ci pensiamo dentro questo flusso, capiamo che sicuramente, come dire, non è un qualcosa di in sé armonioso, ma è un flusso, è un'ecologia che si è costruita, che abbiamo contribuito a costruire. E da questo punto di vista, appunto, secondo me, come dire, l'intelligenza artificiale pone davvero una sfida nuova, anche perché un'altra cosa che è importante dire, a mio avviso, l'intelligenza artificiale sostanzialmente è un qualcosa di davvero paradossale, nel senso che da un lato esistono molti libri ormai che riflettono su questo, da un lato in qualche modo è come se tutto il sapere umano di, come dire, generazioni e generazioni fosse condensato e fosse oggi, tra virgolette, disponibile, no? Una sorta di intelletto generale, che era una frase che addirittura utilizzò Karl Marx, proprio l'intelletto generale inteso come l'insieme delle conoscenze depositate, costruite all'umanità. Ecco, come se questo intelletto generale oggi fosse disponibile, fosse accessibile, e però al contempo questo strumento non è evidentemente un come dire, neutro bagaglio che abbiamo a disposizione, ma è oggi parte appunto anche di un sistema che fa valore, che fa profitto su questo sapere. Ecco, forse la paura, il timore, a mio avviso, più sensato da avere è su questo tema qui, cioè il fatto che questo sapere, per come è utilizzato oggi, serve in primis per generare, diciamo così, profitti, mentre potrebbe avere molti altri utilizzi. Forse su questo è importante anche concentrarsi insieme a tante altre cose.
Ecco, poi nell'articolo Spadaro fa riferimento anche a Cosmotecnica, il volume del filosofo Yuk Hui. Ecco, che cosa ci dice questo filosofo, ancora per andare, come dire, per mettere ancora un tassello a questo ragionamento che stiamo facendo?
Sì, Yuk Hui è appunto un filosofo cinese che però vive, come dire, lavora in Europa da molti anni, è allievo di un importantissimo pensatore della tecnologia francese, Stigler, e in Cosmotecnica sostanzialmente descrive quello che un po' cercavo di accennare prima, no? Cioè come la filosofia occidentale, da, come si diceva, dall'antica Grecia, passando per uno dei più importanti pensatori della tecnologia, dei filosofi del Novecento, appunto Martin Heidegger abbia posto questo radicale confine fra il corpo umano e la macchina, e che invece questo confine in qualche modo vada oggi estremamente sfumato, se non proprio, come dire, abbattuto e ripensato. Questo elemento appunto del cosmotecnica del titolo è già in sé in qualche modo una provocazione, perché il cosmo rimanda a una cosmologia, rimanda, no, a un qualcosa che a noi tra virgolette suona come un qualcosa di antico, di relegato a altre concezioni del mondo. Appunto il tema non è il mondo come un qualcosa che l'umanità ha appropriato, ma il cosmo come un qualcosa invece di molto più complesso. Una delle cose stimolanti che pone in questo libro Yukui è di guardare la tecnologia provando a proporre altri sguardi, sguardi ad esempio di come alcune popolazioni indigene dell'America Latina concepiscono appunto la dimensione della tecnica. Ecco, con questi sguardi, diciamo così, laterali, se vogliamo, con questi sguardi marginali sulla tecnologia, però possiamo scoprire nuovi modi di pensarla. E anche per ricollegarmi all'articolo di Repubblica da cui è partita la conversazione, di recente la Lewis University Press, una casa editrice di un'università di Roma, ha stampato un libro che si chiama, non a caso, Il Tao delle macchine, che è una serie di racconti di fantascienza, potremmo dire, che è a cura di Chen Qiufan, uno dei più importanti scrittori di fantascienza. E quello che è interessante di questa pubblicazione, che appunto è una pubblicazione, diciamo, scientifica, ma di romanzi, di racconti, è proprio il fatto che oggi la più grande produzione di fantascienza avviene sostanzialmente in Cina, e se guardiamo invece le nostre latitudini, ormai è decenni che quel tipo di genere, diciamo così, che invece era stato tanto importante negli anni 50, 60, 70, che aveva dato il vita a tutta una produzione culturale e artistica, oggi appunto si sia spostato questo ragionamento sul futuro, diciamo così, anche qui di nuovo verso Oriente. Ed è un tema importante, diciamo che in qualche modo noi oggi facciamo fatica a pensare, immaginare futuri, perché appunto il rapporto con le macchine è quasi come se fosse ribaltato. Siamo sempre più in qualche modo, tra virgolette, dentro questo rapporto con le macchine, che ci fa pensare a una esteriorità, mentre forse per appunto pensare, per riaprire un'immaginazione sul futuro, ecco, questi sguardi laterali, questi sguardi, se vogliamo, anche retici sulla tecnologia, ci possono sicuramente sollecitare e sfidare anche da questo punto di vista di ripensare dei futuri possibili.
Certo, anche perché forse con questo sguardo noi ci vediamo più, come dire, in modo passivo che non attivo, no? Pensando appunto alle macchine, a quanto possono fare per noi. Dunque facciamo fatica a pensare dei futuri. Su questo concetto, su questa idea, noi chiudiamo la nostra bella conversazione di questa mattina e ci ritroviamo domani, come sempre, alle 8:18 con Nicolò Cuppini. Grazie, una buona giornata.
A domani, buona giornata.
Rete 2.